Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Manuel Francisci alla console, Cettina Flaccavente in regia, Giulia De Luca redazione, Luigi Spinola ai microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo giovedì 4 di marzo. Purtroppo la nostra apertura è ancora dal Myanmar e dobbiamo usare la stessa espressione che abbiamo usato lunedì. Ci troviamo all'indomani di quella che è stata la giornata più letale da quando è iniziata la repressione del regime nei confronti della società civile che si sta opponendo al colpo di Stato del primo di febbraio. La domenica di sangue, i morti erano stati 18, ieri sono stati almeno 38 in quella che appunto le Nazioni Unite hanno descritto come the bloodiest day da quando quando c'è stato il colpo di Stato. L'inviato delle Nazioni Unite nel Myanmar, la signora Christine Schraner-Burgener, ha detto ci sono delle immagini davvero scioccanti che stanno arrivando dal paese. Ne ha descritte alcune, in particolare un videoclip che mostra la polizia che picchia selvaggiamente un volontario medico disarmato, e poi ancora delle immagini che mostrano le forze di sicurezza che aprono il fuoco sulla folla. Ha fatto sapere anche Christine Schraner-Burgener che, dopo aver parlato con degli esperti, può confermare che si tratta di proiettili veri, non di proiettili di gomma. E poi arrivano una serie di testimonianze dai diversi luoghi del paese, da Yangon e dalle città più piccole. C'è ad esempio una denuncia di Save the Children che parla di dice tra le vittime ci sono due minorenni, uno di 14, uno di 17 anni e poi ancora una ragazza di 19. Almeno 6 persone sono state uccise durante una protesta nel Moniwa, nella zona centrale del Myanmar. Ancora riprendiamo la testimonianza sempre di un medico, di un dottore volontario che ha parlato all'Agence France-Presse, Min Gyan, e ha detto: qui ci sono stati almeno 10 feriti, e ha raccontato hanno cominciato a sparare prima i lacrimogeni, poi i proiettili di gomma, poi i proiettili veri. Non siamo stati investiti dai cannoni ad acqua, non c'è stato nessun avvertimento, nessuna richiesta di disperderci, semplicemente hanno aperto il fuoco. Questa invece è la testimonianza di un manifestante sempre a Min Gyan, a Mandalay, seconda città del paese. Uno studente ha parlato con la BBC e ha detto che diversi manifestanti erano stati uccisi vicino alla sua casa. Intorno alle 10 del mattino sono arrivati soldati e poliziotti, hanno cominciato a sparare di nuovo senza alcun avvertimento. Prima hanno usato i proiettili di gomma e poi hanno usato i proiettili veri. Non ci sono commenti da parte dei militari. E dal punto di vista politico c'è un'indicazione importante che arriva sempre dalla signora Schraner-Burgener, l'inviato delle Nazioni Unite nel Myanmar, che ha chiesto alle Nazioni Unite di prendere misure molto dure, di isolare i generali, di far sentire loro la pressione, e peraltro ha avvertito che questo sarebbe accaduto parlando con il numero 2 della giunta militare. Ma la risposta è stata: dobbiamo imparare a camminare soltanto con pochi amici. Prima di andare all'estero e vedere quali sono le reazioni degli amici, in particolare l'amico più prezioso, che è sicuramente la Cina, soffermiamoci ancora sulla stampa locale. Aprire virtualmente le pagine del Global New Light of Myanmar, la nuova luce globale che è del Myanmar, che è l'organo ufficiale del regime e dei militari, è abbastanza surreale, non perché sia presente una forte propaganda, ma proprio perché queste notizie non ci sono, non solo le ultime del massacro, ma quella del confronto in corso. E quindi l'apertura è dedicata alla partecipazione del ministro del commercio estero a una riunione dell'ASEAN, la più importante organizzazione regionale, che peraltro ha condannato il colpo di Stato due giorni fa. La seconda notizia è che c'è un eccesso di offerta di cocomeri, che è un prodotto fondamentale, un bene agricolo fondamentale, rivolto al mercato cinese. E il principale commento di oggi è dedicato al fatto che in vista dei prossimi tre mesi, marzo, aprile e maggio, che sono dei mesi in cui ci si aspettano delle perturbazioni meteorologiche importanti, ebbene bisogna prepararsi così da poter mitigarne l'impatto. Chiaramente il quadro è molto diverso se ci spostiamo sulla stampa dell'opposizione, che opera per lo più all'estero, come il Rawadi, e peraltro ci fa sapere che evidentemente ci sono anche delle difficoltà a continuare a fare i giornali ufficiali, come appunto la Global New Light of Myanmar, o come Khemon, o anche semplicemente l'agenzia, la Myanmar News Agency, perché anche i giornalisti o comunicatori che lavorano e che fanno parte del Ministero dell'Informazione in realtà stanno partecipando alla campagna di disobbedienza civile, e circa 115 persone si sono rifiutate, si rifiutano adesso di lavorare per il regime militare. Torneremo a fare il nostro lavoro quando avrà ripreso il potere il governo eletto dal popolo, questo hanno fatto sapere. Intanto il Rawadi ha nel suo principale commento di oggi, chiaramente oltre a raccontare quello che è accaduto ieri, lo ricordo ancora, lo ripeto, il peggior massacro da quando è iniziata la repressione, 38 morti, prova a capire come si può, questo è il titolo del pezzo, come si può provare a far deragliare il colpo di Stato e a farlo fallire. Parla di quello che sta accadendo all'interno, di questa robusta rivolta a livello nazionale che sta in realtà crescendo malgrado la repressione, così come sta crescendo il movimento di disobbedienza civile. Però per riuscire a fermare i militari serve anche l'intervento del resto del mondo, serve una presa di posizione decisa. Il mondo ci sta guardando, per il momento fa poco, e ricorda anche un cartello ironico fatto da un famoso artista di Yangon che ha preso in giro le Nazioni Unite con questa scritta: "Don't worry, UN, we stand with you", non vi preoccupate Nazioni Unite, noi vi appoggiamo e vi sosteniamo. E poi il pezzo di Rawadi guarda alla presa di posizione dell'ASEAN, che si è riunita appunto nella giornata di martedì, il blocco dei paesi del sud-est asiatico. È arrivata una condanna, è arrivata una critica a quello che sta accadendo, è considerata una critica mite, ricorda il Rawadi che ASEAN è composta per lo più da governi autoritari e lo definisce patetico e irrilevante, anche se apprezza le parole un po' più forti usate da alcuni paesi come Singapore e Indonesia, ma poi guarda ad altri attori, guarda in particolare al Giappone, che può svolgere un ruolo fondamentale, il più grande donatore per quanto riguarda il Myanmar, ha investito in alcuni progetti strategici a Yangon e nel sud, ed è un attore che può bilanciare il peso dalla Cina. Ci sono anche rapporti molto forti tra i giapponesi e i generali del Myanmar, quindi ci possiamo aspettare molto da questo. La Cina si trova invece in una posizione imbarazzante, secondo i Rawadi, un awkward position, una posizione strana, e ci si domanda che cosa farà la Cina qualora gli Stati Uniti e gli alleati dovessero prendere una posizione più dura nei confronti del regime, e in primo luogo con delle sanzioni che sono state annunciate dall'amministrazione Biden. Gli Stati Uniti, ricorda, i Rawadi hanno avuto un ruolo importante nel passato e potrebbero averlo anche adesso. Noi intanto siamo andati a guardare la stampa cinese di oggi, la notizia non la troviamo, il tema non è presente, ne sono presenti altri, innanzitutto, come ci si poteva aspettare, l'annuncio e il rilancio, cioè c'erano degli elementi ieri di quelle che sono le due giornate più importanti dal punto di vista politico, almeno formalmente per la Cina, nell'anno, le due giornate delle cosiddette due sessioni, oggi la riunione del principale organo consultivo e poi domani invece la annuale assemblea o congresso nazionale del popolo, in cui verrà presentato il nuovo piano quinquennale. Sulla stampa cinese poi troviamo sul quotidiano del popolo, organo ufficiale del partito, un pezzo, devo dire, un po' surreale, perché si racconta semplicemente di un seminario che ha avuto luogo a Ginevra, a margine della sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, nella giornata di ieri, sponsorizzato ovviamente dalla missione permanente cinese, in cui si è parlato dei diritti dei lavoratori, di come vengono tutelati nello Xinjiang, e è stato dimostrato che nello Xinjiang i diritti dei lavoratori uiguri sono rispettati e sono assolutamente in linea con la legislazione nazionale cinese, anche con quella e con gli standard a livello internazionale. Notizia, dicevo, che ha diciamo un sapore un po' surreale, perché proprio in questi giorni, oltre alle denunce di genocidio nei confronti della minoranza uigura nello Xinjiang, che sono arrivate anche a livello formale da diversi paesi, dal Canada, poi dall'Olanda, si è accentuata l'attenzione sulle pratiche di lavoro forzato, ma anche di ingegneria, chiamiamola così, sociale e democratica, attraverso la pratica di spostamenti in massa di centinaia di migliaia di lavoratori da un posto all'altro dello Xinjiang e altrove, che secondo uno stesso studio cinese che la BBC è riuscita a ottenere, ecco, evidenzia che sono chiaramente spostamenti forzati che hanno lo scopo di assimilare le minoranze, cambiando il loro modo di vivere, il loro modo di pensare, quindi fanno parte di quella stessa campagna di pressione. Poi in Cina si parla anche in Cina dell'accelerazione della campagna di vaccinazione. Interessante, perché ieri questa era la notizia dominante sulla stampa statunitense, l'annuncio di Joe Biden che l'impegno a vaccinare tutti i cittadini, gli adulti statunitensi entro la fine di maggio, quindi accorciando i tempi rispetto alla tabella prevista che parlava prima di fine di luglio, e abbiamo un titolo veramente identico oggi su Global Times, siamo sulla stampa più nazionalista della Cina. La Cina accelera la sua campagna di vaccinazione per riuscire ad arrivare all'immunità di gregge il prima possibile. L'obiettivo è di vaccinare 560 milioni di persone, ovvero il 40% della popolazione, entro la fine di giugno. Questo secondo alcuni documenti visti dal Global Times, e che poi dice in modo molto chiaro la campagna di vaccinazione, questa accelerazione ha l'obiettivo di riuscire a recuperare il ritardo rispetto ai paesi che stanno guidando in quanto a tassi di vaccinazione, catching up il più rapidamente possibile per evitare un gap di per quanto riguarda l'immunità, e appunto per arrivare il prima possibile all'immunità di gregge. Il tema, a questo punto lasciamo la Cina, andiamo verso gli Stati Uniti, ancora molto presente sulla stampa statunitense. Ieri avevamo segnalato il contrasto tra l'accelerazione di Biden per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, che aveva l'obiettivo, sì, chiaramente di proteggere, cioè la corsa contro il tempo, la corsa che riguarda la pandemia, ma anche una corsa che sfida invece la corsa a riaprire già adesso l'economia e la società americana, che arriva da in particolare da alcuni stati. In Mississippi ieri ci eravamo soffermati sul caso del Texas, dove il governatore ha deciso, malgrado numeri ancora preoccupanti, di riaprire tutto, di riaprire il paese, l'ha proprio detto al 100%. Ebbene, Biden ha criticato duramente queste decisioni, ha ritrovato quel suo, diciamo, linguaggio poco presidenziale, per cui era noto come senatore, ha definito questo modo di pensare Neanderthal thinking, quindi un pensiero da uomo di Neanderthal, nel contesto delle critiche appunto rivolte alle decisioni prese dai governatori del Texas e del Mississippi. Si parla però anche di altro, forse soprattutto di altro, sulla stampa statunitense oggi. Ieri è stata una giornata importante dal punto di vista della legislazione, perché la Camera dei Rappresentanti ha passato quella che il New York Times definisce una legge storica per quanto riguarda l'espansione dei diritti di voto a livello federale. È la più grande legislazione, la più importante legislazione per proteggere il diritto di voto addirittura dagli anni 60, ed è un tentativo di contrastare le mosse fatte dai repubblicani per invece contenere e restringere questo diritto di voto, scrive il New York Times, attraverso tutta una serie di procedure burocratiche, di richieste che vengono fatte agli elettori. Sappiamo che è stato un tema fondamentale anche dell'ultima campagna elettorale, questa accusa che arriva dal fronte liberal al fronte conservatore di usare tutti i mezzi possibili, in particolare per limitare l'espressione del voto delle minoranze, per la minoranza afroamericana negli Stati Uniti. È comunque una legge che probabilmente sarà bocciata al Senato, perché richiede una maggioranza di 60 voti, e i repubblicani sono molto uniti nell'opporsi a questo cambiamento. Questa legge in realtà doveva passare nella giornata di oggi, ma si è deciso di anticipare tutto perché, questa forse è la notizia più importante che arriva dagli Stati Uniti questa mattina, la polizia che si occupa della sicurezza del Campidoglio ha lanciato un allarme per un possibile nuovo tentativo di attaccare Capitol Hill nella giornata di oggi, questo sulla base di informazioni che sono arrivate dall'FBI, dal sistema dell'intelligence statunitense, che parla di un possible plot, quindi un piano in cui ancora non è chiaro quanto fosse, per usare le loro espressioni, aspirational o operational, cioè un'aspirazione ad assaltarlo, oppure se era veramente operativa, che però sarebbe stato organizzato dal gruppo noto come QAnon, ricordo, convinti che gli Stati Uniti siano dominati da un gruppo di pedofili adoratori di Satana, e secondo appunto gli analisti dell'intelligence che hanno passato settimane a monitorare le chat tra gli aderenti, i membri di QAnon, ecco, l'assalto era previsto per la giornata di oggi, 4 marzo, perché secondo una voce diffusa online, questo è il giorno in cui Donald Trump sarebbe stato, sarebbe restaurato, avrebbe recuperato la sua posizione di presidente per rilanciare la sua crociata contro i nemici degli Stati Uniti. E comunque è stato un allarme considerato abbastanza importante, preso con serietà al punto da convincere le forze di polizia che seguono il Campidoglio di chiudere la Camera dei rappresentanti per la giornata di oggi. Si parla di estremismo e di estremismo di destra, a questo punto lasciamo gli Stati Uniti, molto anche in Europa, nella giornata sulla stampa di oggi, anche in Europa si mescolano queste notizie a quelle che riguardano i dilemmi sulla pandemia, aprire o meno le società, alleviare o meno le restrizioni imposte con le diverse forme di lockdown. In Francia, ad esempio, si parla di estremismo di destra perché il Ministero dell'Interno ha preso una decisione importante, quella di mettere al bando un gruppo molto importante, o comunque considerato una minaccia grave in Francia. Parliamo del gruppo Génération Identité, un gruppo che ha avuto rilevanza o notorietà comunque negli ultimi anni, soprattutto per i suoi tentativi di bloccare l'ingresso dei migranti in Francia. Il governo l'ha messa al bando perché promuove la discriminazione, l'odio etnico e razziale e la violenza. La stampa francese, ecco, ne ricorda non solo l'ideologia razzista, ma anche le tante azioni, ad esempio sul Col du Portillon, ci troviamo sulla frontiera tra Francia e Spagna, per bloccare l'ingresso dei migranti in quelle operazioni che definiscono di difesa dell'Europa. Se ne parla sulla stampa francese, ma si parla anche e soprattutto della decisione di Emmanuel Macron di rinviare o comunque di non applicare, se ne era parlato molto negli ultimi giorni, il confinamento nel weekend per le due principali città di Francia, Parigi e Marsiglia. Il confinamento, il lockdown, il confinamento rimarrà invece per alcune altre zone, in particolare Le Pas-de-Calais, confinamento totale, poi alcuni confinamenti invece che riguardano la Costa Azzurra. Ma già ad esempio sulle Figaro, il tema di oggi, il dibattito aperto dal giornale, riprende delle dichiarazioni che arrivano dal portavoce del governo, Gabriel Attal, che ha detto possiamo aspettarci un ritorno alla vita più normale già da metà di aprile. Figaro si domanda se questo sia un annuncio credibile. Gli stessi temi li troviamo sulla stampa tedesca, dopo la decisione di Angela Merkel annunciata ieri di, da un lato, prolungare il lockdown fino alla fine di marzo, ma anche di lanciare un piano di fatto di progressivo allentamento di tutte le restrizioni, questo in seguito anche a una fortissima pressione che arriva dalla società e dai partiti politici e dai governi regionali, con una forte frustrazione monitorata anche da alcuni sondaggi che troviamo oggi sulla stampa tedesca, ad esempio che riguardano l'avversione nei confronti delle istituzioni europee per la cattiva pianificazione e gestione della campagna di vaccinazione, ma anche nei confronti del governo una pressione sempre più forte di persone che a maggioranza chiedono la fine del lockdown o l'alleviamento delle restrizioni o una completa riapertura, ma anche sulla stampa tedesca oggi si parla soprattutto di estrema destra in questo caso presente in Parlamento, il Bundestag, dove anzi addirittura il principale partito di opposizione, parliamo dell'AfD, perché diverse testate, Der Spiegel, l'agenzia di stampa DPA, la televisione pubblica ARD, fanno sapere che la Germania, l'agenzia di intelligence tedesca, ha deciso di mettere l'intero partito AfD sotto sorveglianza, che è una procedura prevista dalla Costituzione tedesca, che è stata molto discussa all'interno della comunità di intelligence della Germania negli ultimi anni, ha portato addirittura alle dimissioni del capo dell'intelligence. Adesso la decisione sarebbe stata presa, non è confermata da Berlino ed è una decisione che arriva in un'annata importante, perché è un'annata che si concluderà con le elezioni. Quindi ci sono molti commenti su questo oggi sulla stampa tedesca, sempre parlando di destra estrema, ma a questo punto parliamo di conservatori, magari ultraconservatori ma non estremisti. Ecco, l'altra notizia che trova molto spazio oggi sulla stampa europea è la decisione presa dal primo ministro Viktor Orbán, primo ministro ungherese, di ritirare il partito Fidesz dal blocco del Partito Popolare Europeo, in realtà in vista di una decisione che sarebbe stata presa probabilmente dal partito stesso, e quindi diciamo una decisione che è stata anticipata dal ritiro volontario del partito da parte del premier ungherese. Abbiamo tempo ancora per lasciare l'Europa, segnalare almeno un'altra notizia: la decisione arrivata dall'AIA, della Tribunale Penale Internazionale, di aprire un'inchiesta per crimini di guerra nei territori palestinesi, una decisione che in realtà era molto attesa, che viene chiaramente accolta molto bene dall'autorità palestinese e da Hamas. E troviamo invece la preoccupazione in apertura sul principale quotidiano israeliano, Yedioth Ahronot, che dice: però ci vorranno anni per andare avanti con questa inchiesta, Israele si sta preparando, conta soprattutto sul fatto che il successore del procuratore attuale è un britannico e potrà darci una mano a cambiare rotta. Si chiude così oggi la rassegna stampa estera. Del Mondo torna in diretta alle 11:00. A tutti voi buona giornata da Luigi Spino.